Mercoledì sera, 19 settembre 1990, presso casa di preghiera, 23ª settimana tra l'anno. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, aspirate ai carismi più grandi e vi mostrerò io una via migliore di tutte. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova. La carità è paziente, è benigna la carità, non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno. Il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà. La nostra conoscenza è imperfetta e è imperfetta la nostra profezia. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Ma divenuto uomo, ciò che era da bambino l'ho abbandonato. Ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente come anch'io sono conosciuto. Queste dunque le tre cose che rimangono, la fede, la speranza e la carità, ma di tutte più grande è la carità, è parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Beato il popolo fondato sull'amore.
Beato il popolo fondato sull'amore.
Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa 10 corde a Lui cantate. Cantate al Signore un canto nuovo, suonate la cetra con arte e acclamate.
Beato il popolo fondato sull'amore.
Poiché retta la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama il diritto e la giustizia, della sua grazia è piena la terra.
Beato il popolo fondato sull'amore.
Beata la nazione il cui Dio è il Signore, il popolo che si è scelto come erede. Signore, sia su di noi la tua grazia, perché in te speriamo.
Beato il popolo fondato sull'amore.
Alleluia, alleluia. Oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore.
Alleluia, alleluia.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore disse: a chi dunque paragonerò gli uomini di questa generazione? A chi sono simili? Sono simili a quei bambini che stando in piazza gridano gli uni agli altri: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, vi abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. È venuto infatti Giovanni Battista che non mangia pane e non beve vino e voi dite a un demonio. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e voi dite ecco un mangione e un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma alla sapienza è stata resa giustizia da tutti i suoi figli. E parola del Signore.
La carità vera cerca la verità. Sì, ti dice la nostra conoscenza è imperfetta. Quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. E questa conoscenza è imperfetta. E quindi non siamo entrati nella parola di Dio.
Mentre non invece... basta la parola di Dio. No? La carità è data dallo Spirito di Dio. di arrivare allo spirito di Dio, lo spirito della...
Se conosco Dio, conosco
il suo spirito. Vabbè, ma la parola, non basta la parola, tu puoi ascoltare la parola, puoi anche ascoltarla la mattina e sera. Bisogna arrivare allo spirito, bisogna arrivare allo spirito del Padre e del Figlio, arrivare allo spirito di Dio, lo spirito santo, lo spirito di verità. Quella è la carità.
E
lo spirito di Dio.
Può venire subito.
Viene soltanto dal Padre, eh?
Sì, questa perfezione può venire subito se noi penetriamo appunto nello spirito di Dio.
Sì, però lo spirito di Dio viene dal Padre, per cui viene passare attraverso il Figlio, viene che il Figlio si comunica al Padre, e dal Padre che viene noi lo spirito di Dio, quindi la carità. Viene dal Padre, non viene dal Figlio. Il Figlio ci deve condurre al Padre. Dal Padre poi dopo ci verrà lo spirito di verità.
E perché dice possedessi la pienezza della fede, eccetera, se non c'è la carità? Ma se io ho la pienezza della fede, nella fede ho anche la speranza, la carità, no?
Non è mica possibile. No, ma no, no. No, perché la fede e la speranza sono strada. Cioè la fede rappresenta il cammino, la strada. Non basta che tu possegga la strada. Tu devi arrivare alla carità, cioè devi arrivare alla meta. Lungo la strada, sei in cammino, quindi tu però è necessaria la strada per arrivare alla meta, certo è necessaria, mi spiego, ma poi certamente la strada la superi, perché sulla strada serve per camminare, mica per stare ferma. E così anche la speranza ti fa camminare sulla strada con la speranza di arrivare, perché se tu non hai speranza di arrivare tu non cammini mica, ti fermi, mi spiego, quindi ci vuole la fede, ci vuole la speranza, ma queste due passano perché ti devono condurre, sono una strada, la strada passa. La strada bisogna superare in continuazione, te tu si ferma, però non arrivi
se
mai.
Se credo in una persona, spero in questa persona.
No, la fede è un cammino, quindi è una strada che bisogna percorrere. Una fede che noi intendiamo fede come stabilità, come staticità, quello non è fede. La fede è cammino verso. Quando tu senti una parola, credi in questa parola e allora... Se credi, ti interessi per arrivare a capire il pensiero di colui che ti dice la parola. Quindi la fede è quella che ti fa aderire alla parola con la speranza di arrivare ad capire il pensiero. Ma bisogna arrivare al pensiero. Se tu dici io credo e ti prendi la fede, sei finita. Arriva un giorno in cui tu non hai né fede, né speranza, né carità, niente. Quello che dici io fede, stai tranquillo che arriva un momento in cui non avrà né fede, né speranza, né carità, più niente. Perché la fede è tale in quanto ci conduce, ci fa desiderare, capito? Ci fa desiderare di conoscere, di capire.
Scusa un momento, stamattina si parlava della fede del diavolo, no? Che anche il diavolo ha fede.
Sì, signore.
Ma non è questa fede che desidera capire.
Senti, dopo quando sei tu non puoi.
E poi perde il figlio.
Ah, bene, perde il figlio.
E se per puntualizzare quello che...
La conoscenza è la cosa più la meta.
La vita eterna è conoscenza, ho detto la vita eterna non è fede, la vita eterna non è speranza, perché la fede e la speranza passano. La vita eterna è conoscenza di Dio come vero Dio, conoscenza del Padre, mi capisci? Ecco. E conoscenza di verità, la salvezza sta nella conoscenza della verità, la libertà, quindi la liberazione nostra da tutte le schiavitù sta nella conoscenza della verità. Quella è vita eterna.
Quello è il figlio dello Spirito Santo.
Sì, ma il figlio e lo Spirito Santo vengono dal Padre. Senza il Padre tu non giungi né al Figlio né allo Spirito Santo.
Sì. Ma è questa conoscenza che viene dal Padre e quindi si presuppone...
Quello che viene dal Padre sono persone, non è... Quindi una conoscenza è presenza di persone, perché la verità è una persona. La verità non è una conoscenza, è una persona.
È una persona. È la presenza della persona. La verità è presenza.
Presenza del Padre e del Figlio, quindi sono persone. Padre e Figlio sono persone. In quel giorno conoscerete, però che il Padre siamo in voi.
Questo presuppone che Dio ci convoca, questo che abbiamo visto gli argomenti della domenica. E quando è che Dio si fa pensare da me?
Non è attaccato da me.
È attaccato.
Anzi, questo è un nome. Ascolta.
E quando è che Dio si fa pensare da me, che i tempi sono di Dio e che mi si fa pensare da me?
Quando tu pensi Dio,
Ma io penso a Dio quando Dio si fa pensare.
Soltanto quando Dio si fa pensare. E ti illudi dicendo io penso a Dio. Quando tu pensi a Dio, quando tu preghi a Dio, quando tu raccogli in Dio, quando è Dio che si fa pensare a te, perché è Dio che ti visita.
Dio che mi visita, Dio che si fa pensare da me, quando è che io dico questo sì a Dio, che Dio si fa pensare io.
Di fronte al pensiero di Dio, lì sei di fronte all'Eterno, e di fronte all'Eterno tu dai una risposta eterna.
Ma questo lo so già, e come quel bambino lo so già come fa a uscire, non so come fa a entrare. Io lo voglio dire, ma questo lo so già, e quell'altro che non so ancora, e quando è che Dio...
Tu mi vedi con quando?
Non lo so come
fa. Vai, era.
Ma voglio sapere quello.
Aspettate.
Volevo solo sapere questa notte, cosa vuol dire. La carità non avrà mai fine.
È infinita.
È infinita.
È infinita, certo.
Ma questa carità è...
Dio infinito.
Ah, Dio infinito.
Dio infinito. La carità è la conoscenza di Dio. Quindi la conoscenza di Dio è infinita perché è vita, vita eterna, la vita eterna è una vita infinita, non ha confini, mi capisci? Tu la vita in questo mondo è finita, mi capisci? Perché magari la vita in questo mondo è quella consiste, consiste nel desiderare una cosa, tu desideri, non so, possedere una cosa, poi arriva un momento in cui possiedi questa cosa, oppure quella cosa la perdi, eccetera, ma finiscono le cose, tutto finisce, mi capisci? Invece con Dio abbiamo una vita all'infinito, non finisce mai, hai capito?
Sì.
Però, perché l'infinito non si esaurisce, tu non lo esaurisci, non lo esaurisci mai, hai capito? Perché l'infinito è uno solo, è l'unità, nell'unità tu raccogli l'infinito. Ci siamo? Ecco, quindi lo spirito di questa unità è spirito di carità, quindi è spirito di conoscenza all'infinito. D'accordo?
Un Signore ci accoglie sempre anche quando siamo imperfetti, no?
Anche ci accoglie soprattutto, soprattutto quando siamo imperfetti. Si fa più festa in cielo, mi spiego, per un imperfetto, che si invoca l'aiuto di Dio, che non per un perfetto, d'accordo?
Basta che uno gli dia il suo pensiero.
Sì. Lui chiede soltanto il suo pensiero, non chiede né vestiti, non chiede né denari, non chiede né sacrifici, non chiede né rinunce, chiede il nostro pensiero. D'accordo? Giovanni.
La carità ai pazienti del mio questo è la conoscenza. Quando conosco
la conoscenza di Dio, la presenza di Dio, se tu tieni presente Dio in tutto, tu non puoi fare a meno di comprendere tutto, di perdonare tutto, di amare tutto, perché vedi la presenza di Dio in tutto, anche nei nemici. E quando invece noi pensiamo ad altro, è certo, se io non so, in questo momento voglio partire per Torino e trovo uno che mi trattiene, non, mi fa parlare, mi impedisce da Torino, io naturalmente comincio, capisci, a friggere, perché quello qui mi mette il bastone nelle ruote, capito? No? Ecco, ma perché io ho una meta mia, ma se io invece con la presenza di Dio, capito? Per quanto me lo scopo è la presenza di Dio, mi spiego? E allora sono sempre disposto ad accogliere chiunque, capite? Venga, non mi interrompe il piano, perché vedo Dio che attraverso questo sta presentando a me qualche cosa, quindi c'è il colloquio con Dio, c'è la presenza di Dio in tutto, capite? Per cui si è fatti capace di sopportare tutto, di comprendere tutto, di perdonare tutto, infatti perché diciamo che Dio è amore? Perché Dio è verità, e la verità comprende tutto, e là dove si comprende tutto c'è l'amore. L'amore è comprensione, capito? Solo Dio, essendo verità, comprende tutto e tutti, capito?
Anche se mi fa bucare la ruota della macchina, non partire, anche se mi fa bucare la ruota della
anche
ruota
sì, della... certo, perché lì c'è, ma anzi, ti senti maggiormente amata, perché ti accorgi che Dio sta pensando a te in modo particolare, hai capito? Hai capito? Forse per romperti un piano, eccetera, che tu te riproposto e Dio te lo vuole far cambiare, hai capito? E allora ti accorgi che c'è un pensiero. Ora, quando l'importante è accorgi e scoprire di essere pensati, perché amare vuol dire pensare, e essere amati e essere pensati. Non è a parole, non è sentimento, l'amore non è sentimento, l'amore è essere pensati. Uno che faccia tanti sentimenti, tante gnogne, però non ti pensa, ti offende, mi capisci? Se invece anche uno magari ti bastona, però pensa, ecco, tu ti senti pensato, hai capito? Quindi anche magari una ruota forata per chi può far scoprire che Dio ti pensa. E quello ti dà molto maggior gioia che se riuscissi invece, se fossi riuscita a fare quello che tu volevi fare, hai capito?
E poi questo, ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa, ma allora vedremo faccia a faccia.
Sì, perché tutte Dio le cose sono specchi. Tutte le cose per noi sono specchi, non capisci? Perché in tutte le cose c'è una parola di Dio, ma la parola di Dio è per te. In quanto è per te uno specchio di quello che tu sei, non capisci, nei riguardi di Dio. È quello che Dio ti aiuta, in quanto presenta a te attraverso le creature. Arriva un certo momento in cui le creature non sono più lo specchio di te, non capisci? Però attualmente tutte le creature soffrono, gemono, eccetera quanto, perché tu non cerchi Dio sufficientemente, o non cerchi Dio come dovresti cercarlo. E allora c'è tutta la creazione, è tutta la creazione che Dio stesso la soggetta a questa tribolazione, a questa sofferenza, per aiutare coloro che non cercano Dio o non lo cercano come dovrebbero cercarlo. Quindi tutto è specchio. Arriva un giorno invece in cui non sarà più specchio, perché tutto mi parlerà di Dio e io potrò non capire niente. Perché la capacità di conoscere Dio, e quindi anche la capacità di capire le opere di Dio, si forma adesso, qui, fino a che le cose sono specchio, se io le mantengo unite a Dio. Ma se io non le mantengo unite a Dio, cosa succede? Che io giorno per giorno faccio sempre delle scelte, e più faccio delle scelte, più mi avvicino ad un punto in cui mi troverò faccia a faccia con me stesso, e lì è finito tutto, non capirò più niente. Capisci? Perché a un certo punto, anziché trovarti con un altro da te, con un Dio, eccetera, tu troverai te stesso. Quindi sono tutte attraverso tutte le nostre scelte sbagliate, fino a ritrovarti con noi stessi.
Ma qui che dice, allora vedremo faccia a faccia e vedremo Dio.
Certo.
Quindi questo vedere Dio faccia a faccia, perché Dio non si vede così.
Non faccia a faccia, non come si vede con un corpo faccia a faccia, no, evidentemente, capisci? Lo vedi come pensiero nel tuo pensiero, come presenza.
Presente come se lo vedessi così.
Sì, non esterno, perché Dio si trova soltanto conoscendolo. Ora una cosa che tu conosci, tu non la trovi faccia, pure tu la trovi, mi capisci? La trovi faccia a faccia, ma non ce l'hai davanti a te in presenza, hai capito? Lo comprendi, Dio si trova comprendendolo, conoscendolo, e si comprende soltanto con premezzo di Dio, ecco per cui l'importanza di superare il nostro io, di dimenticarsi, perché Dio si trova soltanto per mezzo di Dio, si conosce solo per mezzo di Dio. Ora, siccome non posso pensare contemporaneamente due cose, non posso pensare a Dio e pensare al mio io, quindi bisogna che uno dei due io lo metta fuori dalla finestra. Capito? Evidentemente il mio io, mi conviene buttare via fuori da finestra il mio io per pensare Dio e guardare le cose da Dio, perché Dio si sta usando in quanto lo guardo da Dio, mi capisci? Sì. Maria.
Ora conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, ma anch'io sono conosciuto.
Cioè... Noi ci conosceremo. Niente, non posso dire niente, Lisa.
Non ti interessa sapere.
No, come la adesso non posso dirlo, scusa tanto.
Vai. C'è il dono della lingua.
Il dono della lingua, non c'è il dono della lingua.
Il dono della lingua.
Dai, Lisa.
La speranza sono la strada, no?
Sì, sì, sì.
Dunque anche la carità.
No, la carità è la meta.
La
carità vuol dire conoscenza di Dio, Spirito Santo, che è Spirito di carità, lo Spirito Santo è Spirito di carità, capisci? È la conclusione di tutto. Così. È la vita eterna. È la conoscenza del Padre e del Figlio. Lo Spirito Santo è lo Spirito della presenza del Padre e del Figlio. Noi verremo, noi Padre e Figlio, verremo, quel giorno capirete. E questa è la venuta in noi dello Spirito Santo, che è lo Spirito della presenza del Padre e Figlio. E questa è la carità. Spirito d'amore. Perché ti dà la possibilità di comprendere tutto.
Lo Spirito Santo è la terza persona di
sì.
Dio, Figlio e Spirito Santo.
Dio è un essere unico in tre persone.
In tre persone. Sì. Ma dentro di noi anche c'è.
Certo. Dunque già adesso.
Carità,
Dio è dentro di noi, Dio è mica fuori, non trovi mica fuori. Dio non trovi la Trinità fuori, la Trinità trovi dentro di te. È solo dentro di te. Se ti raccogli dentro di te, Dio è dentro di te, sia che tu ti raccolga, sia che tu non ti raccolga. Tu lo puoi trovare soltanto se ti raccogli, e se ti raccogli lui nel suo pensiero, basta che tu ti raccolga dentro di te tu puoi sentire il tuo cuore, i tuoi sentimenti, i tuoi affetti, le tue confusioni, eccetera, quello non è Dio, mi capisci? Dio abita dentro di te, ma è il suo pensiero, per cui tu lo trovi soltanto in quanto pensi lui, nel suo pensiero. Hai capito?
Sì, ma la carità allora non è chiara, cioè la vedo, non è la strada, è la meta.
È la meta.
È lo Spirito Santo.
Lo Spirito Santo è spirito di carità, quindi è spirito della presenza del Padre e del Figlio. Questa scoperta della presenza del Padre e del Figlio è lo Spirito Santo.
Noi dobbiamo tendere alla carità.
Noi dobbiamo, ci capisci? Sì, perché la meta è lì. Se tu ti fermi in metà strada perdi tutto.
E superare il pensiero del nostro
io. Ah bello, superare. Se tu non superi il pensiero tuo io, tu non. Sì. Superare il pensiero di te è il punto d'attacco. Se tu non superi il pensiero di te stesso, tu non cominci nemmeno. Nemmeno lontanamente. Tu sprofondi negli affari, nelle cose del mondo, nelle creature del mondo, mi spiego, ti immergi di fronte alle, non so, nella televisione, eccetera, quanto, eccetera, ma certamente non inizi minimamente, capisci, il cammino dello spirito. La condizione. Il punto d'attacco della vita, dello spirito, sai, vai in montagna, no? Ci sono i punti d'attacco, dei sentieri, hai capito questo? Quindi dico, il punto d'attacco della vita dello spirito sta nel superamento del nostro io. E nel cominciare a pensare a Dio.
Dunque dipende da noi la meta, raggiungere la meta.
No,
Dio la, cioè,
non dipende da te.
No, non dipende da te, però dalla nostra adesione.
Ecco, Dio ti propone, mi capisci? Dio non ti obbliga a superare il pensiero tuo io, perché il pensiero tuo io è creatura di Dio, hai capito? E il pensiero del tuo io non è un demonio, è creatura di Dio, è Dio che t'ha voluta. Quindi il pensiero di te stesso è Dio che l'ha voluto. In quanto lui l'ha voluto, lui non ti obbliga a superarlo, capito? Sei solo tu che puoi superarlo, in nome di una giustizia. Perché? Perché lui è il creatore, non sei tu il creatore. Allora, essendo lui il creatore, tu riferisci le cose a lui e non a te. Mi capisci? Allora, Dio ti fa la proposta e ti dice, io sono il creatore, anche tuo. Allora, tutto di te, riferiscili a me e non fermarli a te. Hai capito? Ecco, questa si chiama la giustizia essenziale, hai capito? Cioè, le cose non le devi fermare al tuo io, i tuoi sentimenti, ma devi sempre cercare il pensiero di Dio, andare oltre e cercare il pensiero di Dio. E questo vuol dire superare il pensiero del nostro io. E questo vuol dire incominciare il punto d'attacco. Però tu non potresti fare questo se Dio non ti proponesse, hai capito? Quindi la proposta è Dio che te la fa, è Dio che, è Dio che ti invita a cena, mi capisci?
Sì, sì.
Quindi se uno ti invita a cena, la proposta è Lui che te la fa. Tu poi puoi aderire, puoi non aderire, ma se tu aderisci non dici sono io che mi sono invitato a cena, no, dirai grazie che mi hai invitato a cena, mi capisci? E così è lo stesso. Se Dio non ci propone la sua cena, noi non ce l'immaginiamo nemmeno. Noi, perché la nostra realtà non è Dio, la nostra realtà è quello che vediamo e tocchiamo. E noi viviamo per le cose che vediamo e tocchiamo. Hai capito? Quindi naturalmente cerchiamo di averne più grosso possibile, perché più abbiamo cose che vediamo, più crediamo di vivere. Capito? Questo vuol dire che non abbiamo ancora ricevuto l'invito a cena da parte di Dio. Hai capito? Quando Dio invece ci fa capire, ecco, che c'è questo cammino da fare, vero, nella ricerca di Lui, nella conoscenza di Lui, vero, perché bisogna riferire tutte le cose a Lui per giustizia e capire in tutto le cose, il suo pensiero, perché sono tutte opera sua, e quindi bisogna che impariamo a vedere il suo pensiero in tutto. Da lì ricevo la proposta da parte di Dio. Hai capito? Allora, se aderisco a questa proposta, tutte le cose che incontrerò non le attribuirò mica a me, dice, sono io che ho deciso, dirò sempre, è Dio, hai capito? Che mi ha offerto questa possibilità. Se lui non mi avesse offerto, io non me l'avrei nemmeno immaginato. Quindi tutto attribuirai a Dio, perché si entra per grazia di Dio nella luce di Dio, non si entra per iniziativa nostra, hai capito? Non puoi attribuire nulla a te. Fin tanto che tu attribuisci qualche cosa a te, tu non puoi entrare nel regno della verità. Sei nel regno della verità in quanto attribuisci tutto a Dio, anche tutto di te.
Ma coloro che non desiderano, non vogliono conoscere Dio, che sono lontani da Dio, che non credono in Dio.
Va bene, ma appunto dico, nessuno, Dio non obbliga nessuno, non costringe nessuno, mi capisci? Perché il pensiero nostro io è creazione di Dio, è Lui stesso che ce lo dà. Però nel pensiero nostro io, Lui ci fa giungere le sue proposte. Hai capito?
Sì.
Ora, facendo giungere le sue proposte, si dà la possibilità, ora quando tu hai la possibilità, non sei costretta, hai la possibilità. Quindi se tu aderisci, allora giungi a a credere in Dio, a conoscere Dio, a gustare Dio, a glorificare Dio, in tutto eccetera. Mi capisci? Se tu non aderisi e dici sono io che esisto, sono io che faccio tutto, sono io che creo tutto, puoi dirlo da mattina a sera, mi capisci? Perché noi possiamo fare la menzogna e possiamo macchiare tutto l'universo delle nostre menzogne, mi capisci? E Dio ci lascia parlare. Perché? Ma perché ha dato a noi il pensiero dell'io, e il pensiero dell'io avrà la possibilità di fare questo. Però naturalmente ti trovi in una grande confusione perché non capisci niente. Puoi dire Dio, Dio non esiste da mattina a sera, puoi dirlo, hai capito? Però non potrai mai cancellarlo. Non potrai mai cancellare dalla tua mente Dio. Tu potrai dire Dio non esiste, però non riesci a cancellarlo. E io posso anche dire che questa cosa non esiste. E va bene, non esiste, dico parole, però lei continua ad esserci. Capite? Per cui sono tormentato da una cosa che io dico che non c'è e quella continua a essere presente. D'accordo? Ci va.
E quando dice conoscessi tutti i misteri, tutta la scienza e possedessi, questo conoscessi tutti i misteri non sarei nello Spirito Santo, nella verità, eppure dice, ma non avessi la carità non sono nulla.
Sì, ma qui parla tutti i misteri umani del mondo, mi capisci? Tutta la scienza, no? Capito anche questo? Non la conoscenza di Dio, perché la conoscenza di Dio, anzi la conoscenza di Dio è salvezza, è vita eterna, capisci? È liberazione. Da tutto. Conoscete tutti i misteri del mondo, mi capisci? Perché tutto il mondo è messo nel mistero e uno può anche conoscere tutti i misteri del mondo, tutte le scienze, infatti parte della scienza del mondo, capisci? Avessi anche tutta la scienza del mondo, come dire, Gesù diceva cosa giova a te possedere anche tutto il mondo se poi dopo tu perdi la tua anima? Ma possedere tutto il mondo vuol anche dire possederlo culturalmente o possederlo scientificamente, a cosa male che tu possegga economicamente, materialmente, culturalmente, anche tutto il mondo, hai capito? Quindi tutti i misteri del mondo, se poi dopo tu perdi la tua anima. Che vuol dire che c'è questa possibilità, hai capito? Di possedere tutte le cose, anche culturalmente, e di perdere l'anima. Hai capito? Ora, di perdere c'è la capacità di conoscere Dio. Perché? Perché la capacità di conoscere Dio non si ottiene conoscendo le cose del mondo o possedendo le cose del mondo. Mi capisci? Anzi, si perde. Perché la capacità di conoscere Dio viene soltanto da Dio, hai capito? La capacità di una cosa ti viene dalla conoscenza delle cause, hai capito? Quindi la capacità di conoscere Dio ti viene dalla conoscenza di Dio, somma causa, hai capito? E che vuol dire questo salto in Dio, hai capito? Questo impegno con Dio, questo migrare verso Dio, hai capito? Perché Dio si conosce tanto per mezzo di Dio, hai capito? Ecco, in caso diverso no. Che è diverso, tutto quello che tu conosci, tutto quello che tu possiedi ti porta via Dio, ti porta via la capacità di capire e di conoscere Dio. Mentre invece tu anche perdessi tutto il mondo, vero? Ma conoscessi Dio, hai capito? Vero? Tu lì trovi la salvezza, trovi la vita piena.
E quando dice, se avessi anche la fede da spostare le montagne, non è la carità, non la vale.
Si capisce.
Intende dire, perché insomma la fede da spostare le montagne vuol dire che vedo, che ho fiducia in Dio, che so che Dio che opera. Significa che io posso anche accettare tutto da Dio, ma se non riporto a Dio,
si capisce.
È in quel senso lì, io non entro. Cioè,
no, perché
accetto da Dio, d'accordo.
Abbiamo l'esempio dei 10 lebbrosi, capisci? Sono stati tutti guariti, avevano fede. Avevano fede nel senso che quando Gesù dice loro andate a mostrarvi ai sacerdoti, che vuol dire? Cioè andate a farvi autorizzare che siete guariti. Loro hanno creduto e sono andati. Non erano mica i sacerdoti che li guarivano, no? Lui mandava i sacerdoti perché il sacerdote era incaricato di riconoscere se uno era guarito o non era guarito e quindi di riammettere nella città. Altrimenti dovevano stare fuori, lontano, capito? Ora, quando si presentano a Gesù e abbi pietà di noi, eccetera, Gesù dice andate a mostrare i sacerdoti, capito? E loro hanno avuto fede, pretende sarebbero stati bastonati, mi capisci? Non potevano mica entrare in città. Quindi sono andati, quindi c'è una fede, capito? Quella che ottiene le guarigioni, capito? Ma questo non basta mica, perché Gesù, vero, dice a quell'unico, uno su 10 che è tornato, dice la tua fede ti ha salvato. Gli altri sono stati guariti, ma uno solo è stato salvato. 10 guariti, uno solo salvato. Quindi la fede che salva è quella che ti fa ritornare a Dio, capito? Che ti fa riconoscere, ti fa conoscere Dio, mica ti porta a conoscere Dio. La fede che ti guarisce è quella che ti fa ricevere tutto da Dio, quindi ricevendo da Dio tu guarisci, mi capisci? Ma non sei salva. Quella che ti salva, infatti la tua fede ti ha salvato, capito?
Ecco, allora
Gesù
dice.
Un po'.
Il passo successivo
rispetto a questo, perché una fede che fa ritornare è sempre ancora comunque una fede.
È fede.
Quindi questa, cioè, invece uno, questa uno, carità.
Uno dice abbiamo una fede che ti fa, perché io posso dire tutto è a caso. Mi spiego, tutta natura, tutte le leggi, tutte le opere degli uomini, e qui non c'è fede. C'è la fede invece che mi fa ricevere tutto da Dio. Mi spiego? Ecco. Questa fede qui che mi fa ricevere tutto da Dio mi guarisce, esatto. Così, vero? Però non è sufficiente, non mi salva. La salvezza sta nel giungere a conoscere la verità. Dio vuole che tutti si salvino e giungano a conoscere. Quindi evidentemente la salvezza sta, la parola di Dio, la salvezza sta nel giungere a conoscere la verità. Conoscere la verità, conoscere Dio come vero Dio, cioè, che vita eterna. Questa è la fede che ti salva, che ti porta alla conoscenza, cioè che ti fa desiderare di conoscere Dio.
Quindi,
cioè che non ti fa credere in Dio per i doni.
Sì, d'accordo. Quindi noi non è che possiamo praticare la carità se non siamo nella carità.
No, assurdo.
Ecco, è questo il discorso. Quindi, quando, quando San Paolo dice vi mostrerò una via migliore di tutte,
cioè, qui,
è che la via è che attraverso fede e speranza
si
tu
giunge.
Resti, cioè insomma,
cioè, intanto ti dice aspira ai doni migliori, e esatto. In un'altra lettera lui dice non desiderare le cose superiori, qui ci dice devi desiderare le cose superiori, non è mai solito contenzione che San Paolo, mi capito? Cioè, i doni maggiori, perché ci sono i doni minori sono tutte le opere di Dio che si impongono su di te, vero? Invece i doni maggiori non sono dati a te senza di te. Ecco, allora San Paolo dice, vero? Aspira ai doni maggiori, perché se tu non aspiri a questi doni non li puoi ottenere. Dio che ti crea senza di te non ti salva senza di te, che vuol dire non ti conduce a conoscere la verità senza di te, se tu non la desideri, mi capisci? Ecco, allora la fede e la speranza è quella che ti fa desiderare di giungere la conoscenza, e la conoscenza è la carità.
Quindi il fatto che San Paolo elenchi tutte queste caratteristiche è proprio didattico per far desiderare,
sì,
questa condizione,
d'accordo,
che tu non,
ecco, anche
inventandoti tutte le forme possibili e immaginabili non riesci comunque a fare la carità.
È un banco
così
di prova, è un banco di prova, se tu sei nella carità ti
trovi,
amerai anche i tuoi nemici, ad esempio.
Certo.
È un banco di prova, certo. Perché per cui io vedo non sono capace di amare i miei nemici, vuol dire che sono entrato nella carità.
Esatto.
Cioè non conosco Dio, perché soltanto quando conosco Dio ho la possibilità di amare il nemico, in caso adesso non posso amare, tutto. Quindi è un banco di prova, d'accordo? Ritto.
Sono d'accordo con Paolo, che di tutte queste cose, fede e speranza, la più grande di tutte è la carità.
Vabbè, è quello che rimane, la carità. Margherita.
Quindi ci rimangono tutte e tre.
Sì.
Qui l'ultimo versetto dice che rimangono
no,
tutte
la carità
e tre.
Alcuna
ci capisci?
Le tre cose che rimangono.
Fa niente.
Margherita.
Ho un regalino per lei.
Eh?
Ho un regalino per lei.
Grazie del regalino. No, allora,
ma che me ne inventa adesso?
Ah, allora, adesso?
Oggi una mia amica mi ha reso il libro che l'aveva impressato suo, della
la luce, no? Sì.
La luce. E me lo porta con un biglietto,
sì, dove
mi dice: cara Rita, ti ringrazio molto di avermi concesso di leggere questo bellissimo libro. La luce, no? E dimmi una preghierina, mi diceva anche, no? Allora, niente, mi ha portato questo, ho detto, ma che c'entro io? Il libro di Luigi, perché devo portarglielo a Luigi.
Va bene, grazie, allora. Dopo ci metteremo su chiaro. Margherita.
Forse era una bella mossa che ce l'ho messa.
Non è vero, la prima magia.
Il figliano che è stato di mezzo della luce.
Non
già, è per passare.
Sì,
io pensavo a e poi te lo diamo.
Ti dice no, la carità tutto copre, tutto crede, tutto
mi dà anche il sconfitto lei.
Tutto sopporta.
Ma lei non è un'amica.
Non è un'amica, vabbè, forse magari.
E questo, no, la carità tutto copre, no? Quindi non so quello che è bene, no? La conoscenza di Dio tutto copre, in che senso?
Tutto comprende.
Tutto comprende, tutto crede.
Certo.
La conoscenza crede tutto.
Si capisce? Perché in tutto avete una parola di Dio.
Tutto
accoglie, ha la possibilità di accogliere tutto, non rifiuta niente, perché in tutto vede una parola di Dio.
Ecco, allora questo
anche le disgrazie, mi spiego, tutto, cioè nella carità tutto è positivo. Quindi, fuori dalla carità tu hai il positivo e il negativo. cose che convengono, cose che puoi capire, cose che invece non la rifiuti perché ti sono contrarie, sono impossibili, mi capisci? Invece nella carità trovassi anche uno che bestemmia, mi capisci? Vedi anche il positivo anche lì, mi capisci? C'è il positivo in tutto, c'è un'azione, una parola di Dio per te.
Cioè basta attendere a questo allora per poter cogliere.
Basta?
Ma sì, non basta.
Il massimo va.
No, però spirito
nel senso.
Lo spirito.
Capisci?
Cioè sopra fine la conoscenza a un certo momento.
La vita eterna è conoscenza. La conoscenza di Dio.
Cioè mi sembra quasi che meccanicamente io posso comprendere tutto.
Non meccanicamente. Meccanicamente niente, perché così non c'è niente di meccanico.
No,
la meccanica è qui nel nostro mondo, ma mi spiego, presso Dio non c'è niente di meccanico, niente di automatico, niente di imposto, mi spiego, presso Dio c'è la partecipazione consapevole e libera, i figli di Dio sono figli liberi e la gran fregatura è lì, perché noi siamo abituati a filare, mi spiego, come i soldati in una caserma. E quando invece qualcuno ci rende libero, quello noi lo trascuriamo, hai capito? E noi non ci rendiamo conto, noi trascuriamo Dio perché Dio ci lascia liberi, hai capito? E invece noi serviamo e serviamo fedelmente quei generali, capisci? Che, hai capito? Si spaventano, ci comandano perché se non faccio questo, quell'altro, hai capito? Allora, noi finiamo di vivere tutto per là dove siamo schiavi e trascuriamo invece là dove, capisci, siamo rispettati, vero? Come essere liberi. Ora presso Dio sia libero.
Sì. Però ecco, quando realizzo questo fine che comprendo tutto, non prima.
Ah no, logico. E nel ricevere lo Spirito Santo.
Conosco Dio.
Lo Spirito di carità è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo che è lo Spirito della presenza in te, del Padre e del Figlio. Quando Dio ti condurrà a scoprire questa presenza in te, del Padre e del Figlio, lì quello è lo Spirito Santo. Ci siamo?
Allora, il discorso della fede che ha iniziato con Delfina, no? La fede è un dono dato a Dio gratuitamente a tutti e lui che si impone, la sua presenza che si impone, la sua esistenza si impone a noi, no? Si annuncia.
La fede, tu, la fede è questo, vedendo un filo d'erba, tu sai che non sei tuo padre.
Un annuncio.
Quella è fede.
È un annuncio.
Tu sai che non sei tu.
Sì.
C'è un altro. Sì. Quella è fede.
Sì, però con Delfini hai detto che la fede vera è quella che mi porta a chiedere il significato.
Certo.
Che mi fa ritornare a Dio.
Vedendo il filo d'erba.
E
vedendo che non sei tu certamente a fare il filo d'erba, tu sei impegnato prima di tutto a rispettare il filo d'erba. E rispettare il filo d'erba vuol dire che resti nella fede. Tu
sì.
Rispetti.
Sì.
Tu non puoi calpestare il filo d'erba come
sì.
Tu vuoi. No, no, perché Dio ti fulmina. Perché il filo d'erba è suo, mi capisci? Adesso per noi, capisci, il filo d'erba è un'inezia, noi diciamo un'inezia. Un giorno tu capirai che il filo d'erba è un infinito più grande di tutto l'universo. Ora tu non ti permetti mica di calpestare le stelle, Dio, hai capito? Tanto non puoi fare niente.
Perché non ci arriva, se magari capisci.
Ecco, quindi pensa un po' che il filo d'erba è un infinito superiore all'universo stesso, hai capito? Quindi massimo rispetto verso tutto perché tutto è di Dio, non è nostro. Aspetta un momento, allora in questo rispetto, perché tutto è di un altro, allora c'è in te, se credi, incomincia a svegliarsi l'interesse di capire perché Dio ti prende il filo di Dio, qual è il suo pensiero, qual è la sua intenzione, cosa ti vuole comunicare di te, hai capito? Vabbè. Beh, adesso guarda quello che devi guardare.
No, ma però io questo che voglio dire, non ho registrato niente.
E poi, ringrazio signore, devo prendere di
Dio. Posso dire una parola?
Sì, Maria.
Non so se la posso chiedere questa cosa.
Io non devo...
Ma sto, bravo, un momentino, non brontolare, lascia sentire.
Dica. Lei ha detto che il signore dobbiamo pensarlo come fede, non pensare che il signore, che lo possiamo vedere il signore, no?
Il Signore non si vede fuori, il Signore è dentro di noi.
Ecco, ma se lui volesse farsi vedere, anche...
Ma Dio si fa conoscere e se vuole farsi vedere, ma si fa vedere non con gli occhi materiali, mi spiego, perché Dio non ha un corpo, Dio si fa conoscere, si fa comprendere, che, ed è una presenza molto più intima, una persona che io posso conoscere, mi spiego, che mi dà la possibilità di conoscerla, è molto più presente in me che se la vedessi tanto più presente fisicamente. Mi capisci? Cioè, io posso avere presente una persona, capito, e non capirla, e mi sento molto lontana anche se l'ho fisicamente presente, non la capisco. Mentre invece se posso capire una persona mi sento molto vicino, molto più vicino che se fosse presente fisicamente. Quindi quello che ci avvicina molto è la conoscenza, mi spiego? È quello che conta soprattutto. Ora Dio ci dà a noi, ed è il dono più grande che Dio fa ad ogni uomo, ed è un tesoro di vita che mette a nostra disposizione, ci dà la possibilità di pensare. Chi pensa a Dio forma una cosa sola con Dio. Capito? Solo che noi pensiamo un istante e subito scappiamo. Bisogna imparare a restare sempre nel pensiero di Dio. D'accordo?
Chiedergli cosa ci vuol dire presentare tutto a Lui. Tutti i nostri problemi, tutto.
Sì, bisogna riportare tutto a Lui per ricevere da Lui quello che vuol significarci, perché tutti i problemi, tutte le cose sono delle sue parole. Quando uno mi parla, io devo sempre cercare di arrivare al suo pensiero. Non mi posso contentare di registrare le parole che uno mi dice, oppure di imparare a memoria, di cantare da mattina a sera le parole che l'altro mi ha detto. L'importante è che io arrivi a conoscere il pensiero che l'altro mi vuole comunicare per le sue parole, capito? Quello è quello che importa.
Allora, se la fede è questo, volevo capire, se è possibile, ecco la differenza, cioè dove è il punto in cui la fede la si perde in modo irreversibile, non è che si perda, perché anche il diavolo ce l'ha la fede, ma diventa inoperante, diciamo così, no? Una fede sterile che non si può proprio più...
È operante nel senso che anche il diavolo è attratto da Dio, mi capisci? Però come ti dicevo stamattina...
Ma non desidera conoscere il diavolo.
Non può, ha perso la speranza, non può conoscere, desidera conoscere, come desidera conoscere?
Conoscere?
Altro che desidera conoscere, è tormentato.
Ah, desidera.
È tormentato, ma non può.
Hai capito.
Perché subisce, Dio è il massimo centro di attrazione, ho detto, te l'ho detto stamattina perché non restiamo
là. Sì.
Dio è il massimo centro di attrazione in cielo, in terra e nell'inferno. Tutto, perché lui è il creatore di tutto, quindi lui è il massimo centro di attrazione di tutto e di tutti. Hai capito? C'è però chi è attratto e poi dopo ricade giù. Perché? Perché il pensiero su io pesa.
Pesa di più del desiderio
pesa.
Di lui, della
ecco. Noi diventiamo figli delle nostre opere, e quando sono figlio della mia opera, cosa succede? Che quando io sono attratto da un altro, però a un certo momento la mia opera mi riporta giù, mica mi impedisce, hai capito, di tornare.
Ecco, quindi questa attrazione io non la vedevo come desiderio di luce, invece così, perché il diavolo anche lui è fatto per la luce.
Ma si capisce, ma Lucifero
ecco.
Vuol dire...
Ecco, ma per noi... Ecco.
Non può, no. L'inferno è caratterizzato dall'impossibilità. Guarda, io subisco l'impossibilità quando desidero e non ci riesco, e allora sperimento l'impossibilità.
Allora volevo chiedere questo, questo punto che diventa irreversibile, no? Perché c'è un momento, ci sono tappe della vita in cui la fede uno la fa crescere fino ad arrivare alla conoscenza, oppure tentenna, va avanti, indietro, eccetera. Però deve esserci un punto in cui uno perde definitivamente la possibilità di conoscere Dio, e sarebbe la scelta decisiva lì.
Poveri miei soldi. Domenica scorsa dove eri? Domenica scorsa dove eri?
Ma io ho detto che non ho capito domenica.
E allora fermati, domenica.
Ma non bisogna mica illudersi di aver capito. Penso che nessuno di noi ha capito.
Ecco, poveri miei soldi. Ecco,
ma sei proprio, scusa, io non c'ero innanzitutto, quindi sono fuori causa. Però
fuori causa. Ho detto che penso.
Sì,
ma non mi sbaglio mica.
Penso che nessuno.
Non mi sbaglio mica, perché ho fatto delle domande privatamente.
Addio.
No, è questo. La scelta di. Perché il problema è quello che ha risposto anche Franca. Si dice, no? Dio si fa pensare da me. Quando si fa pensare da me io mi trovo di fronte al pensiero infinito di Dio, che è un pensiero eterno.
Lui è eterno.
Benissimo. Ma questo avviene tante volte per grazia sua. Non è detto che tutte le mie risposte, i miei sì, i miei no, siano definitivi. Arriverà un momento in cui invece sarà definitivo questo. Ma non è che tutte le volte è definitivo.
Di fronte all'Eterno, la risposta... Scusami.
Già la prima volta che penso Dio sono di fronte all'Eterno.
Scusa.
La prima volta. Cioè.
Tu vedi una creatura e non vedi Dio. Mi capisci?
Sì, lo capisco.
La risposta tu la dai alla creatura. In realtà c'è Dio nella creatura.
Ma
però
Dio...
tu non lo sai.
Ma quando me lo fa capire?
Tu vedi la creatura e il tuo sì e il tuo no tu lo dai alla creatura. Hai capito? Allora, questo sì e questo no non è definitivo. In realtà tu già stai trattando con Dio, ma sì, non, lo sai, non lo sai.
Il giorno prima me lo dice.
Arriva un certo momento in cui Dio, attraverso, hai capito, tutte le creature, eccetera, quanto, ti conduce alla presenza del suo pensiero. Lì sei presente all'eterno. Fin tanto che ti parla attraverso la creatura non è eterna, tu dai la risposta alla creatura, Giosne, se avessi saputo, ancora che meglio. In realtà dico, è Dio che ti parla attraverso la creatura, ma tu non lo sai ancora.
Per fede lo so.
Ecco, per cui tu...
So. Per fede mi hanno annunciato.
Va bene, quello
io
è
sono in Dio, io sono
la fede, stendi, per favore, la fede è quella che ti deve far desiderare di incontrare Dio, di conoscere Dio. Mi capisci? Ora, dico, tu puoi accogliere l'invito della fede e incominciare a camminare verso Dio, hai capito? È come se dicessi, va bene, adesso parto per Torino, va bene, parti per Torino, hai capito? Tu parti per Torino. Poi, andando per Torino, a un certo momento a Savigliano cominci a vedere le vetrine, mi capisci? E cominci a disperderti un pochino, ah ma no, devo andare a Torino, cioè, va bene. Poi le racconigi, il malcomio e altre cose. Poi, ogni tanto ti disperdi, però se tu sei orientata, sei in purgatorio, mi capisci? Però sei orientata, e vedo questo. Allora, tu man mano che sei lungo la strada, sono delle creature che ti deviano, mi capisci? Ma queste deviazioni non ti portano via dall'orientamento. Se ti portano via dall'orientamento definitivo, allora tu paghi contro l'eternità. Vangelo. Cina.
È un brutto segno,
sì, perché non entrerai mai. Quando uno si giustifica non entra mai. Quando uno, fin tanto che dice, dicevo prima, no, tu devi andare verso Torino, poi andando a Savigliano trovi qualcosa che ti distrae, e se non ti scusi, dici, ah ma no, io devo, hai capito, non ti scusi, ma è una debolezza, però devo andare verso Torino, allora ci siamo. Se invece certamente ti giustifichi, ti scusi, allora tu perdi Torino, non arriverai mai a Torino, capito? Ecco, va bene, defini.
Infatti questo meridiano è un rimprovero per chi non sa capire i richiami di Dio e non vede la sua parola nelle prove e neanche apprezza i suoi miracoli che sono, dovrebbero essere incitamento per camminare. Non
tutto,
apprezza
tutto.
Perché ha d'altro altro. Per
tutto. Dio ti concede, ti dà le caramelle eccetera, e tu non riconosci Dio. Dio ti manda una disgrazia e tu non riconosci Dio. Ecco, e qui abbiamo proprio, hai capito, l'animo perverso. Franco. Sì.
Vedere Dio con gli occhi della fede cosa vuol dire?
Dunque, con gli occhi della fede, noi siamo nel campo della fede fin tanto che riferiamo tutte le cose a Dio creatore, perché ci sono le creature, perché c'è il mondo, cioè le creature noi le vediamo, sì. Non le abbiamo fatte noi, mi spiego, e siamo, è un altro che le ha fatte. Qui siamo nel campo della fede. Allora, tutto ciò che io riferisco, partendo dalla creazione, dalle creature che vedo e tocco, che riferisco a Dio, qui siamo nel campo della fede. Qui vedo Dio nel campo della fede, con gli occhi della fede. Mi spiego? Vai, Franca.
Sì, se ho capito bene, allora noi, se permane l'orientamento verso il fine, verso Dio, ma mi lascio deviare dalle creature, queste sono debolezze, ancora peccati che possono essere perdonati. Invece quando mi scuro, che io non ho tempo di occuparmi di Dio,
non assaggeranno
la mia cena. Quindi sarebbe in questo la scusa che io dico no di fronte a Dio, dico no alla presenza di Dio, quando dico desisto dal fine, il fine per conoscere Dio, io...
Dico, quando tu pensi Dio, non sei tu che pensi Dio, è Dio che ci fa pensare da te, l'hai capito questo?
Questo lo so già.
Va bene. Senti che tu lo sappia già, va bene, va, sostegno. Dunque, quando tu scegli Dio, non sei tu che scegli Dio, è Dio che sceglie te. E scegliendo te, dà a te la possibilità di scegliere Lui. Lo capisci questo?
Sì.
Allora, cosa succede? Che Lui è eterno, che vuol dire che è fuori del tempo. Fuori del tempo. Allora, se tu pensi Dio, in quel punto lì in cui tu pensi Dio, tu sei fuori del tempo, mi capisci? Fuori del tempo cosa vuol dire? Che sei fuori di tutte le creature, di tutte le cose, perché non puoi pensare Dio e pensare le altre cose, hai capito? Dio è una singolarità, ed è una singolarità eterna, cioè fuori del tempo. Allora, le risposte che tu dai a questo essere fuori del tempo sono fuori del tempo, non le capisci questo? Se sono fuori del tempo, sono eterne. Quindi le risposte che tu dai qui sono eterne. Hai capito questo?
Sì.
Benissimo.
C'è un segno per...
Là i sei segni. Là sei segni,
sono di fronte, penso.
Maria. Giovanni.
Ma allora il momento decisivo non è però quando parto, quando arrivo. Un momento proprio per il momento decisivo.
No, no. No, no, no. Il momento decisivo è il momento di partenza.
Ah, quando parto,
oh, già. Ma non sei tu che parti, capisci?
Sì, che il Signore.
Ma è Dio, già, perché se Dio non ti chiama, tu capisci, puoi fischiare tutte le sinfonie. Non risolvi mica niente. È Dio che ti chiama. Chi è che è escluso dalla cena? È escluso dalla cena colui che è stato invitato a cena. E poi ha detto. A me mi è giustificato, io e voi, i campi o la moglie, non posso venire. Hai capito? Ora ho detto molte volte, voi, campi, moglie, non sono peccato, non so, sono creature di Dio, non sono maledizioni di Dio, sono creature di Dio. Capito? Eppure le prostitute entrano, i peccatori entrano, i furfanti entrano, andate su tutte le strade, dice. E raccogliete tutti, invitate tutti, costringeteli anche ad entrare, perché questi non entreranno. Questi che hanno detto, sono stati anche gentili oltretutto, in buone maniere, dice, ah, mi ho scusato, non è che si siano ribellati, capito? Di un artista, guarda, meraviglioso, ti fa capire che con modi gentili tu sei messa completamente fuori, perché non assaggeranno la mia cena. Quindi evidentemente, e lì è il punto d'attacco, perché è il tuo Dio che ti ha invitato, e scherziamo, il tuo Dio, il creatore, colui che ti ha fatto passare, prima non eri, adesso ci sei, è lui che ti invita, e tu dici io e voi cambierò, cioè è in nome dei doni di Dio, in nome delle creature di Dio, in nome dei talenti che Dio ti ha dato, che tu stai perdendo Dio.
Ma le debolezze, quelle per la strada che mi fermo se le hanno così.
Sì, la solita.
Questo lo faccio.
Chiamo Zenola, oh? Zenola, il supermarket.
Ma lì mi faccio già anche alla presenza di Dio, queste debolezze. Questo lo compio anche alla presenza di Dio.
Dico, la risposta che tu dai a Dio è una risposta eterna. Perché sei di fronte all'Eterno. Volete capirlo questo sì o no? Cioè, Dio è eterno. Quando Dio si fa pensare da te, ti convoca la sua presenza. Mi capisci? La risposta che tu dai a Lui non la dai nel tempo. Non sei più nel tempo, in quel punto lì non sei nel tempo. Sei di fronte al tuo Signore. E il tuo Signore è eterno, è eternità. La risposta che tu dai lì è una risposta eterna. Capito quello? Vabbè.
Tu dice... Ma la sapienza è stata resa giustizia da tutti i suoi figli.
E beh?
Appunto, mi spiego, io non...
La sapienza è riconosciuta dai figli, quelli che non sono figli non possono riconoscere la sapienza. Sono i figli, i figli sono coloro che sono attratti dalla sapienza. Questi riconoscono la sapienza, gli altri non riconoscono la sapienza. Per cui uno può suonare da mattina a sera cose ballabili, l'altro non balla, uno può far cantare dei lamenti e l'altro non piange, non partecipa, non partecipa. Perché? È perché soltanto i figli della sapienza possono partecipare, riconoscono. Se uno non è attratto non può riconoscere.
Infatti io proprio questa frase che non capivo bene. Ma la sapienza è stata resa giustizia da tutti i suoi figli.
Soltanto i figli di Dio riconoscono la sapienza di Dio, sono attratti dalla sapienza di Dio. Chi non è attratto non riconosce le cose. Hai capito? Se tu non sei attratta da, non so, dal Monte Bianco, tu puoi sentire parlare del Monte Bianco da mattina a sera, mi capisci? Non riconosci, non interessa. Se tu invece hai interesse, appena senti parlare del Monte Bianco, apri bene le orecchie, hai capito? Quindi chi è figlio di, cioè attratto da, hai capito? Lo riconosce. Chi non è attratto non riconosce. Che vuol dire che noi apriamo gli orecchi soltanto secondo degli interessi che portiamo dentro di noi. Quindi, fin tanto che in noi non si è formato interesse per conoscere Dio, i nostri orecchi non possono sentire, non possono riconoscere le cose di Dio.
Sì, ma è stata resa giustizia.
Questa resa giustizia.
Cioè, questo. Rendere giustizia vuol dire riconoscere.
Riconoscere.
Riconoscere. tu riconosci Dio, rendi giustizia a Dio, riconosci che Dio è il creatore di tutte le cose, vero? Qui rendi giustizia a Dio, perché in realtà Dio è il creatore di tutte le cose. Tu riconosci che Dio è il creatore di tutte le cose, ecco, rendi giustizia a Dio.
È giusto riconoscere, ecco,
capito? D'accordo? Sì. No, sì.
A proposito dell'invito da parte di Dio,
sì?
Ma Dio non mi invita continuamente a pensare a Lui, a riportare a Lui. Tutto quello che mi presenta è un invito da parte di Dio.
Magari. Per tutto Gesù dice, ed è il figlio di Dio, quindi il Dio tra noi, non sempre avrete me. Non sempre avrete me.
Ma è stato detto poi, che tutto dobbiamo riportare a Dio.
Ma certo, certo. In realtà tutto parla a noi di Dio, perché è Dio, tutta la creazione è Dio che parla con noi. Ma io vedo il gatto, vedo il cane, vedo gli alberi, vedo la strada, vedo il Monviso, vedo le stelle, vedo le creature, vedo l'uomo, vedo la donna, non vedo Dio.
Ma allora cos'è questo invito da parte di Dio? Dov'è questo invito? Quando è?
Dio attraverso tutte le cose, attraverso tutte le cose che io vedo e tocco, già mi invita, perché mi invita nel senso, mi spiego, di è Lui il creatore, non sono il creatore. E c'è il fatto di dire, non sono io il creatore, non sono io che faccio le stelle. Certamente non sono io che faccio le stelle. Allora, e perché ci sono le stelle? Non mi sono fatto da solo, e perché sono nato? Morirò, e perché devo morire? Che senso ha tutto questo? Che senso, perché? Perché noi ci interroghiamo? Io vedo una cosa che adesso c'è e domani non c'è più. L'animale non si interroga mica. Perché io mi interrogo?
Perché Dio mi invita.
E ora questa interrogazione che porto dentro di me è voce di Dio, è presenza di Dio. Io non mi interrogerei se non fosse Dio che mi pone questa interrogazione, perché io sono creatura e tutto quello che sento e provo, eccetera, è tutta opera del creatore. Quindi se sento il bisogno di interrogare, perché adesso vedo questo e domani mattina questo non c'è più, dico chi l'ha portato via e perché l'ha portato via? Ecco, ho bisogno di un significato. Altrimenti resto inquieto. Perché resto inquieto? Ma perché questo mi sta distruggendo. Mi capite? Noi perché andiamo a cercare i significati? Ma andiamo ai significati perché questa è la condizione per mantenere in noi l'identità della nostra persona. Altrimenti noi ci sgretoliamo, siamo fatti a pezzi. Tutte le creature, tutte le cose che passano ci fanno a pezzi. Ci fanno a pezzi. Tutte le cose che mutano ci rendono a pezzi. E noi assistiamo a questa creatura che è fatta a pezzi. Capito? Se non raccogliamo tutto nell'unità di Dio. Ecco per cui noi sentiamo il bisogno di interrogare. È Dio che ci fa interrogare. Ma noi non ci rendiamo mica conto di tutto questo. Non ci rendiamo conto. Per rendermi conto io dovrei essere con Dio. Allora capisco perché c'è questa interrogazione dentro di me. Capisco perché il bambino già dice perché. Ma perché quando non capisce il perché si sente che c'è già qualcuno che lo sta lacerando. E l'urlo, mi spiego, è l'urlo del bambino che non vuole essere distrutto e dice perché.
In questa interrogazione l'invito da parte di Dio.
Ma certamente c'è già l'invito da parte di Dio, però io non mi rendo conto di questo. Mi spiego? Cioè, qui è Dio che sta operando in me questo movimento, questo desiderio di arrivare a capire, perché il problema è questo. Dio sta formando in me la capacità di capire, perché la vita eterna è capire, la vita eterna è conoscere. Ed è come giungo a conoscere se io stesso non interrogo? Perché i doni maggiori, cioè la conoscenza, non vengono dati se non là dove sono richieste. E come si richiedono? Perché? Punto interrogativo, la richiesta.
Allora torniamo alla domanda che ho fatto qualche giorno fa. Noi siamo tutti un punto interrogativo, ma le risposte non ci sono. Dove sono le risposte?
Scusa. Vai un po' a cercare Daniele, dove è il suo punto interrogativo. Siamo tutti un punto interrogativo.
Daniele.
Danielli.
Ah! Ho capito.
Punto interrogativo. Oppure domanda a tuo marito.
Ma io sono piena di punti interrogativi.
Tu?
Sentinella.
E tuo marito?
Anche lui, sicuramente, pieno di punti interrogativi.
E riguardo che cosa?
Non riguardo Dio.
Ecco. Come mai? Perché c'è uno che tutto è punto interrogativo su Dio e un altro invece non sente il bisogno di interrogare Dio. E perché non sente il bisogno di interrogare? Perché non ha interesse?
Può darsi che dentro di lui interroga.
L'uomo maturo è maturo perché cerca di guadagnare più che sia possibile, cerca di possedere più che sia possibile. Il problema è lì, il problema di Dio è un problema astratto, il problema è che andiamo al pratico. Tu sentirai sempre, mi spiego, gli uomini maturi e donne mature, mi spiego, c'è il problema, andiamo al pratico. Hai capito?
Nella realtà.
Hai capito? Nella realtà. Nel pratico. Perché quelle sono tutte fantasie. Sì, sì, sì. Facciamo salotto, facciamo cultura, chiamiamo come voi. Non c'è questo problema che ti lacera, capito? Il problema di conoscere Dio. E come mai? E come mai? Cosa è successo in questo bambino che prima interrogava e poi in certo momento non interroga più? E cosa si è spento? Noi ci chiediamo, ma si è spenta la luce della vita?
Ma allora
a un certo momento la vita dell'uomo, tu la vedi che è ridotta soltanto nelle banalità di un pranzo, di un viaggio, mi spiego, di una cena, eccetera. Finiamo lì, oppure nel fare un contratto, eccetera, quanto. La vita si risolve lì. Quella vita, mi spiego, che all'inizio era tutto desiderio di capire, tutta interrogazione, tutto anima, ma già diventa tutto materia, è solo materia. E lì siamo già nel Camposanto, lo chiamo Camposanto.
Allora la nostra,
Campo pagano.
La nostra risposta a questo invito da parte di Gesù è nel lasciarci lacerare. Perché noi siamo un punto interrogativo.
Hai capito un tubo?
Dio non risponde. No, la allora mia interrogazione è un invito da parte di Dio.
Ma se Dio mi fa interrogare, se ognuno di noi porta questo bambino che urla, che piange, perché non vuol morire dentro di sé, abbiamo detto che il perché è questo bambino che piange perché non vuol morire, non accetta di morire perché non è stato creato per morire. Nessuno di noi è stato creato per morire. Mi spiego? Quindi il problema non è accettare, non è rassegnarci alla morte. Non è rassegnarci a non capire, ma è perdere tutto pur di capire. Capito? Socrate a un certo momento ha bevuto la cicuta per non venire meno, mi spiego, cioè, ha il suo bisogno principale.
Sì, ma lui era un filosofo.
Va bene. Tommaso Moro, mi spiego, si è lasciato tagliare la testa, hai capito? Ha perso tutto per non venire meno a quello che era il suo punto centrale dello spirito, per la sua anima. Non era mica un filosofo qui, però cos'era? Perché dobbiamo andare? Qui c'è questo bambino che tutti quanti noi portiamo dentro di noi e che non accetta di morire. Piange, urla perché non accetta di morire. Quindi non dobbiamo rassegnarci ad essere fatti a pezzi. Perché Dio non vuole farci a pezzi. E se io voglio fare la volontà di Dio, non accetto, non mi rassegno ad essere fatto a pezzi. Non devo, perché è contro Dio. Dio non mi ha creato per essere fatto a pezzi, Dio non mi ha costruito e poi dopo adesso ti faccio a pezzi, no, quello non me lo dice, anzi è venuto a morire per salvarmi. Allora se vogliamo fare la volontà di Dio dobbiamo cercare con tutte le nostre forze, mi capisci, di raccogliere questi pezzi nell'unità di Dio.
Ecco, quindi Dio vuole salvare tutti, sicuramente durante tutta la vita dell'uomo continua in un certo senso a risollevare questo bambino che sta morendo con stimoli continui, e però questo adulto è più pesante e lo schiaccia, ecco, sostanzialmente questo. Quindi ogni gesto di schiacciamento del bambino, sì, è dell'io.
E certamente, e quest'anima che si perde. Ecco, cosa vuole possedere il mondo? Perché evidentemente c'è questa conflittualità qui. L'uomo adulto tende a possedere il mondo, che poi dopo tende a possedere una donna, oppure tende a possedere una casa o un'azienda, e poi è il suo mondo. L'uomo adulto tende a possedere il mondo, uccide il bambino, perché il bambino ha questo bisogno di capire, uccide perché non ha tempo, perché? Ma perché il mondo pratico, la vita è un'altra, è tutto lì, si capisce.
Quindi il momento, ecco, questa cosa qui non può essere così stabilito, no? Cioè definito, nel senso che il momento è personale,
ma certo che è personale, ma il momento
è anche eterno allo stesso tempo.
Il momento decisivo è in quel punto in cui tu sei, la tua anima, il tuo pensiero, eccetera, è portato di fronte a Dio. E tu di fronte a Dio dici sì o no, perché Dio non ti costringe, non ti prende per il collo, perché presso Dio non c'è Dio che ti prende per il collo. Il mondo ti prende per il collo, ma Dio non ti prende per il collo, e che vuol dire che ti dà la possibilità di dire sì o no.
Esatto.
Solo
una cosa rispetto alla lettura di San Paolo, no? Sulla speranza.
Sì?
Questa speranza che in questo momento si può perdere, cioè, capito bene.
Se tu perdi la speranza tu non cammini più.
No, ma
scusami. Cioè, se tu stai andando verso il Monviso, sì, hai capito? Io ti tolgo la speranza.
speranza di arrivare.
La speranza, non arriverai mai, Mogli, stai tranquillo, non arriverai mai. Finito. Tu non cammini più. Mi capisci? Non cammini più. Perché devi avere la fede, hai capito? Perché la fede è quella che ti segnala, devi arrivare sulla cima di un viso, ma devi avere la speranza di arrivare. E quanti si dice, quanti, e quante volte si dire, ma Dio è un mistero, Dio è impossibile conoscere. Quando io dico, ho detto l'altro giorno, dicevo così, quando Dio mi ha creato per conoscerlo, e io dico così, ma questo è soltanto tu, soltanto Dio può conoscere Dio, mica noi non possiamo conoscere Dio, tu sei un mistero, chi ti conosce mai? E che vuol dire? Io mi tolgo la speranza. L'inferno è fatto di attrazione per Dio, ma perdete speranza. Non si spera di giungere a conoscere Dio. Ora Dio invece ci ha orientati a Lui, ci ha creati la vita eterna e conoscere me. Vivi, sforzati di entrare nella vita eterna e ci ha dato la speranza di arrivare. Perché? Perché te lo dico io. Non io, né sì, sì. Capisci? Cioè, però, è sulla parola di Dio che io spero. Io so che è assurdo, che è impossibile a me, mi spiego, è impossibile, perché l'uomo è impossibile conoscere Dio. Il finito non può conoscere l'infinito, questo lo so perfettamente. Capisci? Però Dio mi dice, sforzi di entrare, eccetera, eccetera, perché con me ce la fai. Hai una speranza, capisci? A prova di bomba, perché la mia speranza è sulla parola sua, non è sulla parola mia. Non sono parola di altri, non sono parola di un'istituzione, è solo parola di Dio. E Dio mi ha detto così, eccetera, io ti garantisco. Bene? Ti prometto che giungerai a vedere la verità. Ho voglia di sentire degli uomini e dire così, Dio è impossibile conoscerlo. Hai capito? Perché questa è un'offesa a Dio. Uno, capisci, che ti illudesse, dicendoti, guarda che puoi arrivare là, sapendo che tu non puoi arrivare, ma quello ti prende in giro. Ora Dio non ci offende mica se sei così. Nessuno l'ha obbligato a crearsi e nessuno gli ha ordinato dire così, fai desiderare loro questo. Quindi è lui, capisci, che ci promette questo. Allora io sulla sua parola, capisci, io ho questa speranza enorme. Lui mi ha promesso, vero? Lui mantiene le promesse, io spero di arrivarci.
Solo il pensiero del mio io può bloccare.
Solo il pensiero mio, solo il pensiero mio. Quando ritengo che sono io che devo fare, sono io che devo eccetera, allora si capisce, Dio mi fa toccare con mano che... Pinucci.
Posso solo concludere un attimino questa cosa? Cioè, perché questo problema era quello della speranza che a volte viene meno, però in realtà quando mi si promette il Monte Bianco, io ho la fede, cioè Dio mi fa capire eccetera, mi dà la speranza per me. Però quando ti conduce là, non hai più bisogno né della fede né della speranza.
Ma beh, quando sei andato in cima, no? Logico.
E per questo non dice ma la fede e la speranza a un certo punto passa.
Mi dice in un'altra pagina, perché in questa pagina si restano tutte e
ma non ho capito niente. Vai. Forse di.
In questa pagina dice.
Va bene, sì, appunto.
Cogliendo un'anima resta una
sola. Dai, però. Che facciamo tanto.
Questa è la pagina di Vangelo. Gesù praticamente dicendoci che questa generazione è simile a quei bambini che così. Ci fa capire che fin tanto che siamo nel pensiero del nostro io, siamo come questi bambini, che ci fermiamo all'apparenza delle cose. Quello che ci piace, quello che non ci piace, però noi reagiamo tutto superficialmente. Non
hai capito?
No?
Non hai capito? L'anima di questa lettura, vero, è un'invettiva contro l'indifferenza, contro la durezza di cuore.
Perché siamo nel pensiero dell'io, no?
Perché dice così, io ho mandato dei bambini, è vero, a cantare cose gioiose, e c'è davanti, e voi non avete ballato. Io ho mandato dei bambini a raccontarvi cose dolorose, e non avete pianto.
Perché c'è la chiusura.
Cosa c'è? Dio, questa indifferenza, no? L'uomo che è indifferente, hai capito? Ecco, ora, perché sei indifferente ti vomiterò dalla bocca, dice, forse caldo, forse nemico, mi capisci? Ma perché sei indifferente io ti vomiterò. Ecco quello che fa vomitare, mi capisci? E questa indifferenza.
Ecco, io che la vedevo come una chiusura nell'io, questa indifferenza, comunque.
2 minuti di silenzio.
Non
è fine?
Dio per leggere la sua parola in tutte le cose.
Sì, Franco.
La carità è il mio comportamento.
No, certo. No. Come si
capisce?
Non è fatto morale.
Aspetta,
no, mi scappa.
Perché la conoscenza viene solo da Dio, la conoscenza di Dio, ma Dio ci dà il suo pensiero per poter giungere a conoscerlo.
Il suo pensiero è lui.
È lui stesso.
È lui stesso. No. Chi pensa a Dio forma una cosa sola con Dio.
Sì.
Il pensiero di Dio e Dio sono una cosa sola, mi capisci? No. Vabbè. Veranda quanti?
E contare sulla sua parola, perché il Signore ci dà pazienza.
Grazie.
Quando dico Dio, quando busserai alla mia porta, stai tranquillo, io sono lì che ti aspetto. È giusto? O è già, lui ha già bussato?
Sì, lui ha già bussato.
Allora
ha già bussato. No, non dica, non dica stai tranquillo. No, 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 no. Dico piuttosto, io mi agito perché lui è già bussato. Era altro che sì.
Veramente stiamo conoscendo Dio.
Sì. Domenico, aspetta un momento. Dove c'è?
Da queste parti il messaggio è arrivato forte e chiaro.
Forte e chiaro. Vabbè.
Raggiungere Dio con la carità.
Sì.
Queste parti il messaggio è arrivato
forte
e chiaro. Cos'è?
Scusa,
chi da
lui?
Da queste parti
lui
sarebbe
di Alfonso.
Sì.
Ma forse ce
l'ho
già,
Silvana? Sì, penso.
Era
lì
con
l'aiuto di Dio raggiungere in fretta la sua luce. Con l'aiuto di Dio. Solo di Dio. Non pensi a te stesso, solo di Dio. Non pensare a noi, Giovanni.
Dio scusa le mie debolezze, però non perdona la mia giustificazione, se mi giustifica.
No, perché quello è un assurdo. Le giustificazioni sono un assurdo. E se è una cosa che faccia vomitare Dio è proprio assurdità. Maria.
Signora, metto me la fede, la speranza e la carità.
Sì. Elisa, uno?
Ce l'ho, grazie. Ma ne prendo un altro.
Pronto.
Grazie. Prego. Maria.
Sì. Quanti?
Mondo. Tutto ci è dato in funzione dei doni maggiori.
Tutto ci è dato in funzione dei maggiori. Tutto. Si capisce? Cinque?
Sì. Mi dispiace, non ho pensiero stasera.
Marisa. Uno?
Due.
Due.
Sto pensando, anch'io come la signora devo chiedere se è giusto. Nel senso di dire. Comunque questo nostro io che è una fonte di solito di disgiunzione, però diventa anche strumento che è capace comunque di fare un'adesione al di là del tempo.
E tu non ce l'avevi mica dato. Non ce l'avevi mica dato.
Quindi,
quindi
l'unica funzione è quella.
Lì è una cosa buona. Dio è creatura di Dio. Quindi tutto è buono. Capito? Questo. Se non ci avessi dato Dio non saremmo degli animali. E l'animale non può conoscere Dio, che vuol dire che soltanto con l'io si può conoscere Dio, pure perché ha questa capacità, mi capisci? Ecco, di questa adesione eterna a Dio, capito? Questo. Però non c'è nessuno che mi prenda per il collo a farmi superare il pensiero dell'io, questo, d'accordo? Ecco, lì la sta dell'adesione eterna. Quanti?
Due, grazie. E quello che dico è soltanto una postilla, quello che ho detto prima con lei, che quando poi ci giunge sulla cima del monte, allora non c'è più né fede né speranza, ma rimane la certezza.
Si capisce, e quella è carità.
Ecco.
Margherita quanti?
Due. Prego. Guardando a Dio c'è la speranza di realizzare il suo progetto.
Si capisce perché la speranza mi viene da lui. Se guardo me stesso, io mi dispero. Mi spiego? Perché come se dovessi arrivare su una punta altissima, eccetera, è impossibile. Capito? Allora, se guardo me stesso, penso a me, mi dispero. Capito? Guardo a Dio, Dio tutto è possibile. Perché presso di lui tutto è possibile. Per questo che Maria ha concepito originalmente. Che io penso a me stesso, originalmente, assurdo, come si spero mai. Con Dio è possibile questo. Ecco, la luce di Maria. D'accordo? Quindi devi avere la speranza proprio quando là c'è tutto da disperare. Finucci.
L'indifferenza è il peccato più grave. Perché mi taglia cuore. Sì. E c'è il no definitivo.
Lascia stare il no definitivo. Te l'ho detto domani. c'è la ridenza. Ciao, arrivederci. Ciao Riccardo.
Riccardo, hai capito domenica?
Ciao, arrivederci.
Tutto, hai capito tutto di domenica? Tutto.
Ciao.
A mio modo.
Messaggio chiaro, come hai detto?
Forte e chiaro.
Forte e chiaro.
Questa parte.
Forte e chiaro. Arrivederci, Maria. Buonasera.